Il Vaso di Pandora. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al Vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Ultima parte del Vaso di Pandora con Racconta l'Europa all'Europa, un progetto che realizziamo insieme Osservatorio Balcani e Caucaso. Parleremo di elezioni in Kosovo, dove il vero sconfitto sembra un astro emergente della politica serba, Aleksandar Vučić. Bassa l'affluenza dei serbi aventi diritto nelle zone a maggioranza serba. Noi per parlare di questo abbiamo in linea Matteo Tacconi, giornalista ed esperto di questioni balcaniche. Buongiorno, buongiorno Matteo.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Ecco Matteo, come possiamo valutare queste elezioni in Kosovo? Qual è la chiave di lettura che possiamo dargli?
Come dicevi te, il vero sconfitto è Aleksandar Vučić, questo nuovo astro nascente della politica serba, perché di fatto queste elezioni sono state convocate e celebrate in virtù dell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti siglato ad aprile tra Kosovo e Serbia, e una parte di questo pacchetto prevedeva appunto le elezioni nella parte nord del Kosovo, che è quella maggioranza serba, e quindi di fatto portare i serbi alle urne. Ecco, ora, considerato che il tasso di voto è oscillato a seconda dei casi tra il 10 e il 20%, direi che per Vučić c'è un po' una sconfitta, nel senso che questo evidenzia come da una parte Belgrado non abbia il controllo dei suoi connazionali che vivono in Kosovo, perché questo astensionismo così alto è un chiaro segnale di insoddisfazione nei confronti di Belgrado. E poi ci sono state anche delle violenze nel giorno del voto, quindi ecco, la situazione è abbastanza fragile. Detto questo, credo che ci sia la volontà sia da parte della Serbia, sia da parte delle istituzioni del Kosovo, sia da parte dell'Unione Europea di andare avanti nel negoziato, di arrivare a una stabilizzazione, che però non sarà affatto facile. Ecco.
Ecco, quali le possibili ipotesi per una stabilizzazione della regione? Insomma, di speculazioni se ne fanno tante, ma...
Sì, no, il nodo da sciogliere è quello del nord del Kosovo a maggioranza serba. Come dicevo, si è evidenziata una frattura molto grande tra i serbi, diciamo, il governo serbo e in particolare il partito di Vučić, cioè il partito progressista, che è quello che ha avuto sempre più consenso lì nel nord del Kosovo, e appunto i serbi del nord del Kosovo. E questo forse ci dà anche un'immagine più esatta di quella che normalmente si crede rispetto alla comunità serba, no? Che la si immagina compatta, e in realtà ci sono delle fratture. Cioè, penso anche ai serbi di Bosnia, non vanno affatto d'accordo con il governo di Belgrado. In questo caso nel nord del Kosovo si è visto che il rapporto era molto caldo, fino a che Belgrado garantiva l'esistenza delle istituzioni parallele, perché il punto è questo, che l'accordo con il Kosovo mediato dall'Unione Europea in aprile smantella in parte le istituzioni parallele, quindi di fatto il nord del Kosovo, pur rimanendo legato a suo modo alla Serbia, di fatto è un pezzo dello Stato kosovaro. Ad esempio la polizia serba nel nord del Kosovo è stata integrata con quella kosovara, in parte anche il sistema giudiziario. E quindi i serbi del nord del Kosovo non vivono più nella loro isola, tra virgolette, felici, ma devono fare i conti con un tasso di integrazione, e questa cosa non gli va giù e la fanno scontare appunto la fanno pagare al governo, insomma, che li ha traditi. Ecco, questo è un po' il discorso.
Ecco, quindi il modello è un po' quello che si è usato anche in Croazia, quello in qualche modo dell'integrazione pacifica delle aree con forte presenza serba.
Sì, è inevitabile, anche se poi i due casi sono diversi, nel senso che anche la situazione economica è diversa. Tutto sommato la Croazia dentro l'Unione Europea ha usufruito dei fondi preaccesso, adesso usufruirà di quelli dei fondi di questione strutturale. Cioè il Kosovo non ha nemmeno siglato gli accordi di associazione e stabilizzazione con l'Europa, forse li siglerà nei mesi prossimi venturi, e c'è la speranza che lo faccia, e dipende totalmente dagli investimenti dall'estero che non ci sono, dipende dai donatori internazionali che hanno stretto la cinghia perché c'è la crisi. Quindi non c'è una prospettiva economica che possa avvicinare i serbi del nord agli albanesi del Kosovo. La stessa Belgrado non è che ci abbia, cioè, tra l'altro con l'accordo non lo potrà nemmeno fare, non potrà foraggiare all'infinito il nord del Kosovo, che è pure un fardello economico perché costa mantenerlo. Quindi la prospettiva è un po' così, non così lusinghiera. Però detto questo, la cosa incoraggiante è che c'è la determinazione, e forse questa è la prima volta, sia da parte del Kosovo, sia da parte della Serbia, sia da parte dell'Unione Europea, di arrivare a una normalizzazione, perché gioverebbe a tutti. Giova all'Unione Europea perché non le conviene lasciare un buco nero nel cuore dei Balcani che può frenare tutto il discorso di allargamento appunto alla regione. Giova al Kosovo perché dimostrando la volontà, cosa mai fatta finora, di integrare la popolazione serba, può ottenere l'avvio di questi accordi di associazione e stabilizzazione che hanno una buona ricaduta economica e spezzerebbero l'isolamento del Kosovo. E giova ovviamente alla Serbia perché dall'esito di questo processo di normalizzazione dipende il suo futuro in Europa. A gennaio si parla di apertura dei negoziati di adesione. Staremo a vedere, insomma. Certo, la situazione, ecco, questo voto dimostra che la normalizzazione non sarà così facile da perseguire.
Ecco, il Kosovo che sconta anche una posizione internazionale ancora incerta, no? Il riconoscimento non è ancora unanime, l'adesione, insomma, alle organizzazioni internazionali deve aspettare, e quindi anche da questo punto di vista il Kosovo, questa entità, questo stato che la Serbia comunque farà fatica a riconoscere, no? Diventa il suo cammino diventa per forza gravoso.
Sì, lo è, nel senso non è membro dell'ONU, né fin tanto che Cina e Russia, sostenendo la posizione serba, continueranno a esercitare il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza, lo sarà. A livello di riconoscimenti, cioè proprio in termini numerici, siamo, mi pare, a 100 paesi su 101 paesi su 182 membri dell'ONU, quindi lì c'è una maggioranza, però poi ovviamente la decisione della membership spetta al Consiglio di Sicurezza e, come dicevo, c'è il veto russo e cinese. In generale, per quanto riguarda la Serbia, la cosa interessante è questa, che a livello formale non hanno intenzione di riconoscere il Kosovo, però a livello sostanziale, quantomeno parzialmente, questi accordi che sono stati siglati, che, come dicevo prima, prevedono lo smantellamento parziale delle istituzioni parallele serbe e quindi l'integrazione della polizia serba e della giustizia serba nel nord del Kosovo nelle istituzioni di Pristina, danno modo di fatto di dire che appunto c'è un parziale riconoscimento de facto quantomeno dell'esistenza di un nucleo statuale in Kosovo, e questo è interessante, può aprire diverse prospettive, fermo restando che, tornando ai piedi dell'albero, va risolta la questione dei serbi nel nord del Kosovo, e più che al Kosovo spetta la Serbia di risolverla.
In che modo potrebbe risolverla secondo te? Cioè, hai detto che spetta alla Serbia, quindi in qualche modo spetta alla Serbia depotenziare tutta quella mitologia forse che si è creata intorno al Kosovo.
Sì, anche se poi quella è una mitologia strumentale, nel senso che viene brandita quando fa comodo e poi viene un po' abbandonata quando non lo fa, e soprattutto cioè, il discorso, cioè il legame tra serbi della Serbia e serbi del Kosovo non è un legame sentimentale, diciamo, cioè, è fondamentalmente stato un legame economico, cioè, non va scordato che nel nord del Kosovo ci sono stipendi doppi o tripli rispetto a quelli dei serbi del sud del Kosovo e anche ai serbi, rispetto a quelli dei serbi della Serbia, cioè il nord del Kosovo, i 5-6 municipi a maggioranza serba del nord del Kosovo sono stati mantenuti economicamente da Belgrado per una questione diplomatica, per una questione politica. Ora il discorso che fa Belgrado è questo: allora dobbiamo scegliere, cioè, se continuare a mantenere questa entità oppure se incamminarci verso l'Europa. Hanno fatto la scelta, perché non è che si possano fare entrambe le cose, cioè coltivare la prospettiva europea e mantenere un piede in Kosovo così forte, per cui hanno un po' allentato sul Kosovo. Le conseguenze sono queste, cioè che i serbi del Kosovo tengono adesso il governo di Belgrado sotto ricatto. Quale può essere una soluzione? Una soluzione è la moral suasion. Belgrado deve far capire che questi accordi con il Kosovo non vanno a detrimento dei serbi del Kosovo, ma anzi i serbi del Kosovo ne beneficiano. In che modo? Cioè, tutto sommato, se uno va a guardare questi accordi, sono sì venute un po' meno le istituzioni parallele, però i serbi del Kosovo hanno un tasso di autonomia che molte altre minoranze in Europa lo invidiano, cioè, è su questo che devono spingere, cioè devono spingere e convincere i governanti di Belgrado. Cioè, questi accordi, che sono un inevitabile compromesso, non vanno così a scapito della comunità serba in Kosovo, ma anzi ne favoriscono l'autonomia.
Però ricostruire all'interno del Kosovo la fiducia tra la comunità serba e quella albanese, diciamo, non sarà un'impresa facile, no? Al di là di quelle che saranno le autonomie.
Serve una generazione, con quello che c'è stato in passato serve una generazione. C'è poco da fare, questa ricostruzione della fiducia, anzi costruzione della fiducia, richiede pazienza, e la medicina fondamentale è il tempo. Finché non emergerà una nuova classe politica, una nuova generazione a livello anche partitico, è difficile smussare i rancori con tutto quello che c'è stato. Nel frattempo si deve procedere con la politica degli incentivi da parte dell'Unione Europea e dei compromessi tra Serbia e Kosovo e tra Belgrado e Provisa Nord, che è diciamo, il capoluogo dei comuni serbi a maggioranza serba del nord del Kosovo. Ecco.
Qui c'è anche, rispetto al resto della Federazione Jugoslava, dove vivono le minoranze serbe, un aggravante in più, che è quella linguistica, no? Se nel resto di quella che era la Federazione Socialista la lingua delle aree dove vive la maggioranza, dove minoranza serba, è comunque il serbo croato, quello che ne resta nelle sue varianti nazionali oramai, nel Kosovo ci sarà anche un problema linguistico, no? Perché il Kosovo negli ultimi 20 anni ha disimparato il serbo, e i serbi non credo siano entusiasti di imparare l'albanese, insomma.
No, non lo sono, però credo anche che, insomma, se uno vuole farsi capire, si fa capire. E tra l'altro Hashim Thaçi, che è il primo ministro kosovaro, da quello che mi risulta parla perfettamente la lingua serbo-croata, insomma. Sì, cioè, il discorso linguistico pesa, però ecco, io al momento vedo altri ostacoli, e poi, come dicevo, se uno vuole comunicare trova il modo di farlo, ecco.
La presenza di tutte queste minoranze serbe che attorniano la Serbia rappresenta un potenziale ponte di dialogo per il futuro o una potenziale fonte di problemi? Mi riferisco al Kosovo, mi riferisco alla Bosnia, sì, mi riferisco alla Croazia.
Sì. Certo. C'è contesto e contesto. I serbi di Croazia, tutto sommato, sono stati integrati e si sono integrati. Poi, certo, dipende dal modo. Ad esempio, è stato garantito il diritto al ritorno, però non sono, spesso e volentieri non sono tornati nelle loro vecchie case, che nel frattempo erano state occupate dai croati. In Bosnia la situazione credo che sia molto complessa, non vorrei esagerare, ma è almeno complessa quanto quella del nord del Kosovo.
Anche perché in Bosnia praticamente esistono due stati paralleli.
Sì, sono due stati paralleli, non comunicano, paese fermo dalle elezioni politiche del 2006, non fanno più una riforma, nemmeno se l'Unione Europea mette sul piatto il migliore degli incentivi. I serbi di Bosnia continuano a evocare periodicamente questa prospettiva di un referendum per l'indipendenza, poi non lo faranno mai, ma fa comodo evocarla perché così mantengono il loro ampio tasso di autonomia e Belgrado fa fatica lì a convincere i serbi di Bosnia a non esagerare, fa veramente fatica. Non sono affatto buoni i rapporti tra la leadership di Belgrado e quella di Banja Luka, che è la capitale della Repubblica Srpska, cioè l'entità serba di Bosnia.
Ecco, ma c'è maleggio nei Balcani comunque lo spettro della grande Serbia e della grande Albania, che sono due progetti ovviamente incompiuti, che l'uno racchiuderebbe anche il Kosovo e parte della Macedonia. Ovviamente la Serbia non ha fatto mistero nelle guerre balcaniche della sua voglia in qualche modo di unire in un unico stato tutti i serbi.
Sì, anche se poi per quanto riguarda la Serbia, secondo me il discorso della grande Serbia era il modo in cui Milosevic ammantava il suo reale obiettivo, cioè che fondamentalmente erano i soldi e il potere. Detto questo, secondo me...
dietro molti nazionalismi, se mi consenti una battuta, c'è quello, no? Soldi.
Certo. Però ecco, fondamentalmente io credo che anche la dinamica complessiva delle guerre balcaniche, cioè più che no, i famosi odi o screzi tribali, siano state una questione di potere, ognuno cercò di arraffare il più possibile, io la vedo così, poi se ne può discutere. Tornando al discorso della grande Serbia, la grande Serbia no, non ci credono più nemmeno i serbi, ma da molto tempo, viene evocata ogni tanto, ma non credo non faccia più nemmeno paura. La grande Albania è qualcosa di più concreto, se non altro perché la comunicazione tra gli albanesi di Albania, gli albanesi del Kosovo, quelli di Montenegro, della Macedonia, è un pochino più organica, le fratture interne alla comunità in senso lato sono inferiori rispetto a quelle che si registrano nella comunità serba dei Balcani. Però detto questo, anche qui è un'ipotesi irrealizzabile, cioè nel momento in cui l'Unione Europea avvia un discorso di integrazione, ad esempio poche settimane fa la Commissione Europea ha dato il via libera all'apertura dei negoziati per l'adesione tra l'Unione Europea e l'Albania, poi bisognerà vedere se la cosa viene ratificata o meno dal Consiglio d'Europa, però ecco, nel momento in cui c'è questo discorso, ma nessuno può permettersi di coltivare progetti del genere, cioè sono politicamente incoltivabili, ecco.
Ecco, io ricordo però che non per smontare il tuo discorso, ma ricordo che al momento dello scoppio della crisi jugoslava, le prospettive europea, secondo molti diplomazie, non ultime anche secondo l'allora ministro degli esteri italiano De Michelis, la prospettiva europea doveva creare una logica convivenza nello stare assieme nella federazione jugoslava, e poi insomma si è visto, insomma, non sempre le logiche, i vantaggi economici e politici sono le logiche in cui si ragiona in queste regioni, ecco.
No, da questo punto di vista hai ragione, però faccio presente che la prospettiva europea tratteggiata dall'Unione, non era Unione Europea, ancora era Comunità Economica Europea, nel 1990-91 arrivò, ma non tardivamente, ma di più, cioè le tensioni nell'ex Jugoslavia ormai erano emerse ed erano pronte a deflagrare. Cioè l'Unione Europea a posteriori arrivò a formulare queste ricette di integrazione, cioè per salvare il salvabile, ma ormai la storia era segnata, insomma, cioè guerra doveva essere, ecco. In questo caso invece c'è una progettualità, cioè l'Unione Europea procedendo per alti e bassi, comunque sia, cioè, sta portando avanti il discorso dell'allargamento. E la cosa interessante è che poi i migliori risultati sono arrivati nel momento in cui c'era la crisi economica. Questo è, insomma, un paradosso, perché la Croazia è entrata, la Serbia aprirà i negoziati, c'è stato questo accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, che va verificato, come abbiamo detto fino ad adesso, però è lì sul tavolo. Esiste.
Ecco, ma se andiamo a analizzare quello che è accaduto in Croazia, no? Croazia è entrata lo scorso luglio nell'Unione Europea senza far eccessiva festa, senza grandi entusiasmi, con molti dubbi, come una scelta che era ineludibile, che non si poteva evitare, ma insomma il clima è stato molto diverso rispetto all'entrata, non so, della Slovenia nel 2004, quando sembrava dovesse, cioè, quindi c'è comunque, rispetto all'Unione Europea, esiste un certo sguardo critico, insomma. Non...
Sì, nel 2004 ancora c'era l'onda lunga della caduta del muro e questa idea di riconciliare le due Europe, c'era una situazione economica buona, perché l'Unione Europea non era affatto messa male in quel periodo. Gli stessi paesi, cioè, la Croazia pure, insomma, era in una fase, la Slovenia era in una fase di crescita, per cui c'era un entusiasmo, no? Ecco, cioè, 2004 è diverso dal 2013, perché l'Unione Europea è in crisi nera, ha subito ben più degli Stati Uniti, che è il posto dove la crisi economica è iniziata, questo tsunami finanziario. La Croazia poi, se uno va a guardare i dati, è uno dei 20-30 paesi al mondo i cui livelli di attività economica sono inferiori al periodo pre-crisi, ha inanellato 10-12 semestri di recessione, disoccupazione è arrivata a toccare a un certo punto il 20%, ecco, cioè con questa situazione economico-sociale, l'ingresso in Europa e questi 11 miliardi di fondi strutturali, cioè, vengono visti come, cioè, un palliativo docile, no, rispetto alla reale situazione. È inevitabile che sia così, insomma, anche se poi, ecco, io onestamente, cioè, non vedo quali possano essere le alternative, insomma, cioè, pur se è frustrante la situazione, è meglio stare in Europa che fuori, ecco.
Ecco, questo è un ragionamento che hanno fatto molti, anche analisti croati, che insomma hanno accompagnato anche le nostre trasmissioni, che hanno portato poi all'ingresso che hanno, insomma, raccontato l'ingresso della Croazia all'Unione Europea. Io ringrazio Matteo Tacconi per essere stato ancora una volta con Radio Capodistria. Racconta l'Europa all'Europa, il vaso di Pandora, tornano venerdì prossimo. Rimanete all'ascolto di Radio Capodistria.